Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Le donne del nostro tempo continuano a vivere in una precarietà quotidiana con conseguenze funeste.
Bentrovati, cari amici dell'Aria Bottiglieri. Queste che avete appena ascoltato erano le parole del Santo Padre che lo scorso 16 maggio, durante un incontro con i nuovi ambasciatori, ha parlato della crisi economica. Nella puntata di oggi, partendo proprio dalle parole di Papa Francesco, vogliamo occuparci di questo argomento, così drammatico, ma di fondamentale importanza, non solo per la dignità del singolo individuo, ma per quella di un paese, tutto. E lo facciamo con l'aiuto di Elena Marisol Brandolini, autrice del libro Morire di non lavoro, la crisi nella percezione soggettiva, edito da EDS Edizioni.
Il lavoro è una risorsa, ma non è solo una risorsa economica. Come diceva Federico Caffè, il lavoro non è soltanto un mezzo per accrescere la produzione, ma è un fine in sé, perché permette alle persone di liberarsi dal bisogno e di mantenere la propria dignità. Quindi io credo che il lavoro ha un valore molto forte nel senso di sé, nel mantenere una consapevolezza di sé, della propria storia, della propria dignità, e le politiche che sono state messe in atto da tutti i governi europei di qualunque colore, mosse dalla troica economica e dalle cancellerie europee, sono state politiche che hanno con l'austerità, con l'Italia e lo Stato sociale, con l'aumento della disoccupazione, hanno prodotto una disoccupazione elevatissima. In Spagna siamo al 27% di disoccupati, sono 6 milioni di disoccupati, hanno prodotto cioè una perdita di lavoro, una perdita di capitale umano e di esperienze molto importante. Io mi riferisco non soltanto ai ragazzi che oggi di 20 anni non riescono a trovare lavoro, ma la gran parte delle persone che sono state espulse, uso questo termine apposta perché significa essere espulse da un processo produttivo e molto spesso anche dalla società per certi versi, attorno ai 50 anni è una condizione che difficilmente dopo ti permette di rientrare nel settore, nella produzione, nel lavoro e quindi nel consesso sociale riconosciuto. Quindi sì, è un modello economico che è contro il lavoro, che è contro la valorizzazione del lavoro.
Lei appunto che vive tra l'Italia e la Spagna, che differenze ha riscontrato nel modo di vivere questa crisi tra i due paesi?
Al primo momento sembrava che in Spagna, dunque loro hanno avuto come una sorta di shock quando è iniziata la crisi, peraltro è iniziata successivamente che in Italia, no? con un certo ritardo, mossa anche da condizioni differenti, perché lì quello che è successo è stata la bolla speculativa, tutto il mercato degli immobili, delle case, che è saltato per aria. Qui è stata invece in Italia più una questione legata all'industria, alla grande fabbrica, quindi segnali differenti, però con alcune somiglianze di comportamento e di reazione, che inizialmente sembravano molto più divaricate, perché quando qui cominciava le prime notizie di persone che si toglievano la vita, invece in Spagna sembrava che questo non accadesse. E io mi sono interrogata perché questo non accadesse. Una prima risposta è stata che si tenevano nascosti casi di suicidio, ossia c'era una sorta d'accordo per esempio tra il governo della Generalitat catalana e l'industria i mezzi di trasporto pubblico, le imprese di trasporto pubblico locale, per nascondere i numerosi incidenti che bloccavano la circolazione spesso e di cui non si dava notizia ufficialmente. E poi successivamente, quando il tema degli sfratti è cominciato ad essere un tema, un'emergenza sociale molto importante in Spagna e in Catalogna, perché lì c'è anche una legge ipotecaria per cui quando si perde il lavoro, quindi si perde il reddito e quindi si perde la possibilità di pagare un mutuo, l'essere debitore del mutuo, anche solo per una sua parte, significa perdere completamente l'appartamento di cui si era possessori e inoltre rimanere con il debito in tutto intero, quindi è una legge veramente spaventosa e sta producendo una serie di sfratti a catena. Adesso c'è un movimento territoriale che sta cercando in qualche modo di bloccare l'esecuzione di questi sfratti. E allora, quando alcuni di quelli che stavano per essere sfrattati hanno reagito con condizioni estreme, cominciando a buttarsi dalla finestra, perché questo è successo, e quindi a rendere evidente una cosa che stava diventando un fenomeno sociale drammatico, e allora la cosa è stata già molto più difficile da nascondere e sono cominciati ad emergere alcuni dati anche lì preoccupanti di aumento dei suicidi. Io non ne faccio una questione statistica, perché è possibile che statisticamente il fenomeno non sia rilevante neppure in Italia, però è certo che quando ci sono più casi concatenati, motivati almeno apparentemente dalla stessa ragione, io credo che a questo punto una politica responsabile dovrebbe assumere questo come un fenomeno emergente di gravità molto molto grande e che non tenerne conto sia solo un elemento di cinismo e di irresponsabilità.
Dicevamo prima, c'è chi il lavoro lo perde e invece c'è anche chi non riesce nemmeno a trovarlo. Parlo nello specifico dei giovani, che lei nel suo libro parla anche di loro, e ne parla come emancipazione negata.
Sì, perché quando abbiamo fatto le riunioni, noi, la tecnica, diciamo, di conoscenza che ho cercato di applicare in questo caso è stato quello della costruzione di focus group, ossia di gruppi di persone direttamente interessati dalla crisi economica o perché vittime di queste, di questa, ossia quelle che maggiormente patiscono le conseguenze della crisi, o perché operatori dei servizi pubblici di salute mentale, servizi sociali, o perché quelli che poi sono i rappresentanti dell'associazionismo o del movimento sindacale o anche di altre forme di solidarietà, di sostegno, che hanno visto modificare la propria funzione, la propria condizione dentro questa nuova crisi economica. Ed è certo che tra queste persone c'erano anche dei giovani. C'erano dei giovani sia nel gruppo che abbiamo fatto a Barcellona, sia in quello che abbiamo fatto a Roma. E in entrambi i casi è venuto fuori che si sta andando verso una situazione, almeno in Spagna, Catalogna, di famiglie allargate come c'erano una volta, ossia più famiglie, più nuclei familiari che vivono assieme, dove i giovani, stiamo parlando di persone che hanno sui 30 anni, non riescono a mandarsene via di casa, e dove quelli che sono attorno ai 50 anni, sono stati magari licenziati, debbono invece farvi ritorno perché non ce la fanno da soli più a sostenere la famiglia e magari si avvalgono della pensione dei genitori. Quindi questa duplicità modifica la relazione tra generazioni, e non necessariamente in un senso positivo, perché per i giovani questo davvero significa l'impossibilità di emanciparsi, di costruirsi un proprio futuro, una propria vita, una propria famiglia, una propria esperienza di prospettiva.
Giovani che non trovano il lavoro e intanto lo Stato, che almeno parlo in Italia, che ritarda sempre di più le pensioni. Secondo lei non è un po' un controsenso questo?
Certamente, ma io infatti penso che la sciagurata riforma della Fornero, l'ultima che è stata costruita, certamente peggiora il quadro della situazione. Ma tutta questa vicenda che è venuta fuori con gli esodati, per esempio, in Italia, che è proprio solo in questo paese, diciamo, poteva essere pensata una cosa in questi termini. Beh, è certo che se si perde il lavoro sui 53-54 anni, no? Attorno ai 50 anni, certo. E si va in pensione a 67 anni, beh, rimane moltissimo tempo per vivere e bisognerà pure vedere come si faccia questo. Allora, noi in Italia vi è uno stato sociale che è fortemente lavoristico, che è tirato al massimo da questo punto di vista, no? Quindi, diciamo, dà alcune garanzie di sostegno anche fino a 5 anni in termini di mobilità, di cassa integrazione, però sempre non riesce ad accompagnare la persona fino al momento del pensionamento. Allora io credo che se qui interviene la politica, perché io penso che la responsabilità della politica sia enorme nel non essere intervenuti, anzi aver prodotto questo stato di sofferenza nella popolazione. Se per esempio si ragionasse in termini di elementi di cittadinanza legati al reddito, quindi un sostegno al reddito legato alla cittadinanza e non soltanto al lavoro, in Italia come negli altri paesi, noi potremmo in parte aiutare quegli stessi esodati che non sanno come arrivarci alla pensione che gli propone la Fornero, perché non hanno né reddito da lavoro né reddito da pensione, e io credo ridaremmo anche dignità a quelle persone in generale che hanno perso il lavoro e che possono continuare a cercarlo oppure inventarsene un altro, però libere possibilmente dal bisogno emergente, quello impellente, quello per cui devi pagare le bollette alla fine del mese o pagare l'affitto di casa. Se su questo c'è un impegno, un sostegno da parte dello Stato, io credo che si è molto più liberi anche di pensare di ricostruire un'esperienza lavorativa.
La crisi economica ha cambiato alcune abitudini. Si esce meno la sera e si sta più a casa a cucinare. Chi lavora tutto il giorno fuori, a pranzo mangia il pasto che si è portato da casa. Molti hanno preso a preparare alcuni degli alimenti per proprio conto. Anche in Spagna la crisi ha prodotto dei cambiamenti di vita nella popolazione. Alcune migliaia di giovani molto qualificati sono tornati a vivere in campagna, abbandonando la città che è più cara e che non offre occasioni di lavoro, mettendo su un'attività lontana dai mercati finanziari e molto concretamente centrata sull'economia reale. Negli ultimi anni la crisi del mattone, che ha ridotto le possibilità di occupazione anche temporanea per i più giovani, ha comportato un'importante riduzione dell'abbandono scolastico in Spagna, che rimane comunque uno tra i più elevati in Europa. È tempo di co-working, co-housing, car sharing. La crisi sta facendo emergere una nuova idea di consumo basata sulla fruizione che fa a meno del possesso. Si condividono la macchina, le spese d'ufficio, quelle condominiali, si ricicla tutto evitando gli sprechi. Come in un'economia del baratto solidale ci si scambia lezioni di lingua, libri scolastici e l'assunzione della condivisione come nuovo paradigma sociale. E poi c'è quell'altra porzione di mercato, quel segmento di prodotti extra lusso rivolto ai pochi molto ricchi che non va mai in crisi, che anzi con la crisi si arricchisce. Stiamo parlando con Elena Marisol Brandolini, autrice del libro Morire di non lavoro, da cui era tratto il brano che avete appena ascoltato dalla voce di Laura De Luca. Allora, lei nel suo libro parla di nuovi poveri. Chi sono?
I nuovi poveri sono quelli che sono adesso diventati poveri, perché noi siamo abituati, o comunque i servizi sociali erano abituati ad una domanda proveniente per lo più da settori quelli più tradizionali, no? Gli immigrati, per esempio, che arrivavano nel ricco Occidente, nella ricca Europa, e che adesso se ne stanno andando via, per buona parte, dall'Italia e dalla Spagna. Per la prima volta c'è un senso inverso, no? dell'immigrazione. Ritornano al loro paese piuttosto, una gran parte di questi. Questa cosa è molto evidente in Spagna, per esempio. Ecco, Ecco, erano quelli, diciamo, i poveri, no? Era quelli, tra gli altri, erano alcuni ceti sociali. Quello che è successo con questa crisi è stato ampliare moltissimo questa fascia e riportare verso la povertà, far scendere verso la povertà quello che abbiamo definito tutti come ceto medio. Quindi un impoverimento generalizzato di una parte consistente della società. E io credo che questa crisi economica che ci troviamo ad affrontare non è un episodio, non è una cosa che è venuta per caso. Io penso che questa crisi economica significa la riorganizzazione del sistema capitalistico nel mondo, che va verso una direzione differente. Non è che non torneremo a quei livelli di reddito perché ne abbiamo perso troppo adesso, semplicemente la direzione verso cui si sta andando è quello di un'esclusione di fasce sempre più grandi di popolazione dalla cittadinanza. Questi sono i nuovi poveri e rischiano di essere moltissimi in prospettiva.
Secondo lei quanto ci vorrà prima di cominciare a vedere la fine di questo tunnel?
Francamente non lo so, perché in Spagna Mariano Rajoy, con un cinismo che non ha uguali, si dice soddisfatto del fatto che forse si sta uscendo dalla recessione. Io non so che cosa significa questo quando ci sono 6 milioni di disoccupati, quando il 26% dei bambini è sotto la soglia della povertà, quando 3 milioni di famiglie sono povere. Io credo che è poco interessante, almeno a me non interessa sapere se lo spread quanto è diminuito e adesso quanto è meno preoccupante. Io credo che quello che ci debba preoccupare piuttosto è che sì, una ripresa ci sarà, e molti dicono e paventano che sarà una ripresa senza lavoro, e questo credo che sia un fatto molto grave, perché va appunto nel senso di quella esclusione di parti sempre più consistenti delle popolazioni dal consesso della cittadinanza.
Per concludere, lei cosa si sentirebbe di dire a persone che hanno perso il lavoro o magari a giovani che non riescono a costruirsi una vita?
Sì, naturalmente io spero che si abbia la forza di resistere e di andare avanti e di reinventarsi, questo certamente, di associarsi con altri per poter sopportare meglio queste condizioni gravi. Però credo anche che non sia sufficiente un atto volontaristico. E, le persone che si sono uccise non erano pazze o depresse clinicamente. È possibile, è drammaticamente possibile uccidersi anche solo perché non si vede più nessuna prospettiva sul futuro, perché è tutto quanto bloccato, è tutto fermo e non si ha più alcuna percezione di futuro. Io credo che la percezione del futuro però ciascuno se la deve cercare, sicuramente questo sì, però anche qui e soprattutto qui c'è una responsabilità della politica, perché non è possibile che le persone alla fine se la cavino da soli. Sa c'è una c'è il portavoce di una delle piattaforme che lottano contro gli sfratti in un posto che si chiama l'Ospitalet, che è una cittadina vicino a Barcellona, che dice sempre una cosa che io credo sia molto importante. Lui dice: noi accompagniamo le persone in questo passaggio difficile che comincia con una procedura di sfratto e che molto spesso finisce con lo sfratto medesimo, e queste persone, queste famiglie debbono sapere che questo è il percorso. Noi le sosteniamo, le accompagniamo e cerchiamo di star loro vicino in un momento di difficile approdo verso un'altra situazione. Però nello stesso tempo noi lottiamo anche perché loro possano avere saldato il debito solo con la restituzione dell'appartamento, e ancor meglio possano rimanere nel proprio appartamento con un affitto sociale. Allora io credo che va benissimo l'accompagnamento, la solidarietà, il supporto, l'autoimprenditorialità, però poi alla fine bisogna anche ottenere l'altro risultato, ossia la possibilità in quel caso di rimanere dentro un appartamento all'affitto sociale, e in generale la possibilità di rimanere dentro il consesso sociale, perché si ricostruisce costruiscono condizioni di lavoro e si hanno condizioni di reddito che consentono la sopravvivenza e la dignità personale.
Ringraziamo Elena Marisol Brandolini per essere stata qui con noi oggi e ricordiamo Morire di non lavoro, edito da EDS. La nostra puntata termina qui. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.